Sabato Sport.
Sabato Sport.
Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
Buongiorno, buongiorno. Ciao Manu in regia, ciao. E volevo comunicare che ha segnato il Monza. Quindi 1-0 ha segnato Dani Mota. Buongiorno Cici Fifi Miao, buongiorno a tutti. Allora ragazzi, c'è stata la conferenza stampa di Tudor, lunghissima, cioè lui non è che ha risposto, non è stato molto lungo e prolisso nelle risposte, però ci sono state tante domande e quindi la conferenza è stata abbastanza lunga, però non si è sbilanciato sul discorso di formazione, ha parlato un po' di tutta la di diversi giocatori della rosa, ha parlato di McKenny, ha parlato di della situazione di Ildiz, ha affrontato anche il discorso Azic, ha parlato del rientro sia di Douglas che di Cambiaso e poi ha toccato ovviamente il tema anche Kopp, perché a precisa domanda ha risposto anche su quello. Sentiremo ovviamente qualche estratto di conferenza stampa, visto che è terminata poco più di due ore fa, e ci proietteremo a quella che potrà essere e come soprattutto potrà delinearsi anche la partita di domani. Diciamo che non sono particolarmente preoccupata, ho visto Tudor abbastanza tranquillo in conferenza, sono abbastanza positiva per la partita di domani sera. Poi magari sarà un disastro e ci ritroveremo qua venerdì a dirci che è stato un disastro. Però in realtà vedremo quello che succederà. Ma io sono abbastanza positiva su quello che potrà accadere. E come dicevo anche ieri durante la puntata di Up and Down, sono molto... penso fondamentalmente che la Juventus possa affidarsi ad Ildiz. Io mi aspetto che si affidi ad Ildiz ancora una volta, mi aspetto che la situazione Ildiz si definisca anche in modo positivo, ma non possiamo sentire quello che ha detto Tudor su Kenan Ildiz, così almeno sentiamo e poi lo commentiamo anche insieme, per favore.
No, lo conosco, 5-6 allenamenti, posso dire quello che ho visto finora, sono pochi allenamenti. Prima campioni, cioè ci vogliono la costanza delle prestazioni, quello è sempre che fa differenza, si ottiene con la mentalità, cioè c'è sempre il cervello che decide, non le gambe, no? Io vedo un giovanotto, ancora giovane, serio e concentrato su quello, è uno dedicato a calcio, quello è già una buona partenza, poi le doti si vedono e li vediamo tutti, ecco, però... È un invito a lui e a tutti quanti di essere costanti nella crescita, costanti nel lavoro, di non accontentarsi mai. Ecco, questa è chiave di campioni veri, che sono sempre uguali. Tutti elementi al massimo, squadra piccola, Real Madrid, sempre uguali. Là è un vero campione che non sbaglia mai. C'è ancora da lavorare lui davanti, però è una buona partenza, diciamo.
Questo quindi quello che ha detto Igor Tudor su Kenan Ildiz, che secondo me potrebbe essere l'uomo della partita anche nella sfida contro la Roma. E attenzione, perché la partita di domani chiaramente sarà anche su lei contro Ildiz, e quindi sarà un po' il passato della Juventus contro quello che è il presente. Ci auguriamo tutti che possa essere anche il futuro, nonostante i 100 milioni, 200 milioni, 300 milioni, qualsiasi cifra possa arrivare come offerta per il gioiellino turco. Chiaramente ci sarà da una parte su lei che vorrà dimostrare alla Juventus di aver sbagliato, no, a cederlo così velocemente. Ne ha parlato tra l'altro anche su lei nella giornata di ieri. Ha detto fondamentalmente che lui lo sapeva già da gennaio che sarebbe dovuto andare via per un discorso appunto economico, gli era già stato comunicato, poi a gennaio non si era chiusa la trattativa con l'Arabia e alla fine in estate si è aperta invece la via per la Roma. Ma non solo, ha anche detto che molto spesso Thiago Motta scherzava con lui, ma che Thiago Motta comunque era ben consapevole di quella che era la destinazione finale, soprattutto il finale della storia al momento tra Sulè e la Juventus. Ad oggi è chiaro che ai tempi parlavamo e ci chiedevamo tra Sule e Yıldız chi fareste partire. Per quanto a me piaccia tantissimo e si è sempre piaciuto molto Matías Sule, io ho sempre comunque sostenuto che tra i due, se proprio avessi dovuto scegliere, avrei fatto partire Sule e non Yıldız. Non li avrei fatti partire entrambi, però chiaramente poi per una questione economica è normale che la situazione cambi e che chiaramente poi la Juventus debba riuscire a fare cassa anche con i giocatori che ti permettono di fare cassa. E chiaramente il cartellino di Sule ha portato comunque dei milioni importanti per la Juventus, che poi ha reinvestito sul mercato. E soprattutto avere tanti giovani, ma giovani veri, in campo, poi alla fine porta a delle situazioni magari un po' più complicate. Vi faccio una domanda, ragazzi, perché l'avevo fatta anche ieri nel corso di Up and Down, però oggi è proprio il giorno della vigilia e quindi vi chiedo: qual è il ricordo che vi viene in mente quando parliamo di Roma-Juve o di Juve-Roma, ragazzi, indifferente, in casa, fuori casa, delle partite tra la Juventus e la Roma? Raccontatecele, mandate messaggi vocali e così almeno ci avviciniamo e ci approcciamo alla partita. Manu, tra l'altro abbiamo poi la probabile? C'è la probabile formazione della Juve? Grazie! Allora, questa dovrebbe essere intanto la formazione con cui la Juventus scenderà in campo domani sera all'Olimpico contro la Roma, il 3-4-2-1 che ormai stiamo imparando un pochettino a conoscere, con giocatori comunque tanto mobili che si invertono anche di ruolo, che girano molto per il campo, quindi una cosa decisamente positiva e diversa rispetto a quello che avevamo visto fino alla partita prima di quella col Genoa. Di Gregorio in porta. Ricordiamoci che out Gatti per un mesetto e quindi in difesa ci saranno, dovrebbero esserci Kelly, Renato Veiga centrale e Kalulu a destra. A centrocampo ormai il tandem di mediani direi che è formato, ma era già formato anche con Thiago Motta, quindi ci saranno Thuram e Locatelli. Sull'esterno invece a destra Nico e a sinistra McKennie, quindi conferma il centrocampo della partita contro il Genoa. Nonostante comunque la fascia sinistra della Roma sia una fascia abbastanza tosta, perché c'è Angeligno e quindi attenzione. Sulla tre quarti chiaramente giocherà Kenan Yıldız a sinistra, e il cambio, oltre al discorso di Gatti, il cambio rispetto alla partita con il Genoa è tutto lì, ovvero a destra non dovrebbe giocare Kopp, ma dovrebbe giocare Francisco Conceição, con davanti Dusan Vlahovic, e su questo Tudor è stato molto chiaro sia prima di venire alla Juventus che durante la sua conferenza di presentazione. A lui Vlahovic piace e io sono molto contenta di questa cosa, perché vedere Vlahovic di nuovo titolare per due partite consecutive mi sembra veramente un sogno, quindi sono molto contenta che Tudor gli stia dando questa possibilità. Poi sentiremo anche quello che Tudor ha detto su Kopp in conferenza stampa, perché ha risposto a una domanda proprio inerente a questo. Però è chiaro che la fascia su cui la Juventus potrebbe faticare un po' di più è proprio quella, la sua destra, e quindi quella a sinistra della Roma. Ne parlavamo anche ieri con Valentina Ballarini, perché è chiaro che poi il buon Angeligno è veramente una gatta da pelare per gli esterni della Juventus. Allora, Manu, sentiamo il primo messaggio vocale di oggi, per favore.
Ciao Chiara, buongiorno, ciao. Sono Cesare da Milano. Allora, da qui alla fine del campionato tutte le partite saranno una piccola finale, vista la situazione critica, in bilico, per quanto riguarda l'assegnazione dei posti Champions. E quindi ognuno la aspettiamo con una certa dose di ansia positiva, una particolare aspettativa. E allora vorrei partecipare al mare magnum dei vari riti scaramantici, auspici, incitamenti, con questa immagine che getto nel nostro ideale pozzo dei desideri. Mi è piaciuto molto quando Tudor ha battuto sul tavolo dicendo: bisogna vincere. E allora dico: va bene, picchiamo forte, bussiamo forte alla porta della vittoria, però insomma non è che chiediamo anche permesso, entriamo e basta. Ciao,
bel messaggio, devo dire, molto bello. Allora, comunque, né con Allegri né con Motta né con Tudor Vlahovic riesce a fare uno stop come si deve. Renato da Torino. Ricordo che Vlahovic ha partecipato attivamente, se non sbaglio, a 18, una roba del genere, gol della Juventus di questa stagione. credo che per un attaccante vada più che bene. Però va bene, ok, fermiamoci agli stop sbagliati. Che Vlahovic tecnicamente non sia un fenomeno, siamo tutti d'accordo. Cioè che abbia dei problemi sulla tecnica di base, siamo tutti d'accordo. Assolutamente. Ma è come dire che gli attaccanti, i nove della storia, anche quelli forti, non è che parlo, ma proprio i nove, i numeri nove, parlo degli attaccanti che finalizzano, non gli attaccanti che giocano con la squadra e per la squadra, fossero dei fenomeni tecnicamente. Cioè Inzaghi non mi è mai sembrato un fenomeno tecnicamente, nel frattempo ha segnato il Como, quindi 1-1 tra Monza e Como, non mi sono mai sembrati dei fenomeni tecnicamente. Però va bene, cioè continuiamo con questa storia che Vlahovic non è forte tecnicamente, lo sappiamo tutti. Però troviamo un altro attaccante che... Io l'ho detto, guarda, mi è stata fatta una domanda, non so se ieri o sabato scorso, non mi ricordo, forse martedì, su un altro attaccante che io prenderei, no? Cioè la domanda era, per chi saresti disposta a cedere Vlahovic? Io ad oggi solo per Lautaro Martinez, non c'è un altro attaccante, ovviamente escludendo Mbappé e Haaland chiaramente. Non c'è un altro attaccante che io prenderei al posto di Vlahovic, sinceramente. Mi tengo Vlahovic tutta la vita. Buongiorno Chiara, è sempre un piacere ascoltare la tua voce. Domani sarà dura. Olimpico è sempre difficile, mi accontento di un pari. Valerio da Pisa, no, domani non si può pareggiare, Valerio, non si può. Non si può, perché domani tutte giocano contro tutte. C'è solo l'Inter che oggi, non domani, in questo weekend, c'è solo l'Inter che va a giocare a Parma. Però in realtà poi le prime nove... ad esclusione dell'Inter giocano tutte contro tutte, quindi bisogna per forza vincere, perché questa giornata non sarà decisiva ma sarà veramente importante per definire la corsa Champions. Io ricordo quella dove Totti sputò in faccia Del Piero. Ciao Chiara, riguardo quello che ha fatto Tudor nell'azione del gol contro il Genoa, ecco, il dio del pallone non avrebbe potuto creare un episodio più emblematico e cinematografico per dare risalto al cambio di allenatore, tra l'altro all'esordio. Però oltre alla prontezza di dare la palla a Kopp, hai notato la velocità con cui prima di prendere il pallone ha tolto le mani dalle tasche? Ciao Cesare da Milano. Sì, no, vabbè, è stato chiaramente fondamentale Tudor nel discorso del gol poi contro il Genoa, ma non solo per la rapidità e per aver dato il pallone a Kopp, no, ma anche per indicare il movimento a Vlahovic e dire a Kopp di dare la palla a Vlahovic. Quindi in quel gol lì c'è veramente Tudor e c'è stato Tudor dall'inizio alla fine, quindi è chiaro che... Ah, ok, grazie. Totti non ha mai sputato Del Piero, fu Cufré. Ok. No, dicevo, è chiaro che rispetto a quello che c'era prima, non a quello riferito a Thiago Motta, riferito alla situazione che c'era prima, la cosa è completamente diversa, ma proprio come atteggiamento, come carattere, come Andy, come tutto, come tutto. Ma è chiaro, io l'ho sempre detto, cioè Thiago Motta è troppo, è blando in panchina, non ti trasmette quella carica. Tudor è l'opposto, ma è una questione anche di carattere. Manu, sentiamo quello che Tudor ha detto su Kopp Mainers, per favore.
Di lui abbiamo parlato tanto, anche troppo, non bisogna parlare troppo su singoli. Però due cose vanno dette, questo sicuramente. No, ha lavorato normale come altri. Fatto una gran bella settimana, è molto voglioso, è molto disponibile. Poi, come ho detto, nel calcio ci sono alti e bassi sempre. Uno sta un po' un periodo così, però quelli forti escono sempre. Escono sempre. Io credo che lui è uno di quelli e che ci darà una grande mano fino alla fine.
Questo quindi quello che ha detto Tudor, che però giustamente ammette che la situazione di Kopp in questo momento non è sicuramente delle migliori, e per fortuna abbiamo un allenatore che ha ammesso quello che noi stiamo vedendo e che tutti vedono ormai dall'inizio della stagione, onestamente. Sentiamo un messaggio vocale.
Ciao Chiara, Luca. Ciao. Da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, confermo quello che hai detto tu, cioè speriamo che si affidi a Kenan Yildiz, ma penso che sarà una cosa, credo, ovvia. Poi da capire solo se metterà Checo con Sessao, Nico Gonzalez o Colomani vicino a Vlahovic, vedremo. E cosa ti aspetti dalla partita di domani? Io spero in una bella vittoria e eventualmente in un pareggio, che è il minimo. Vedremo fino alla fine, forza Juve.
Ciao Luca, e allora cosa mi aspetto? L'ho un pochettino accennato prima, io mi aspetto una Juventus carica, mi aspetto una Juventus forte dal punto di vista mentale, perché credo che Tudor ci abbia lavorato tanto questa prima settimana concreta e piena di lavoro. Mi aspetto una Juventus che scenda sul campo dell'Olimpico e abbia veramente la voglia di buttare fuori fino all'ultima goccia di sudore. Fino all'ultima goccia di sudore su quel prato, lasciarlo su quel prato, portare a casa tre punti che sono fondamentali per la corsa alla Champions League. Non esiste una via di mezzo, lo dicevo anche in risposta al messaggio di prima, per me non esiste il pareggio. Io il pareggio lo vivrei come una sconfitta, perché fai un punto in una giornata in cui si affrontano tutte. Cioè il Napoli gioca col Bologna, l'Atalanta gioca con la Lazio, il Milan gioca con la Fiorentina e c'è Roma-Juventus. Quindi questa giornata qua, mai come questa giornata qua, è fondamentale portare a casa i tre punti. Quindi io dal punto di vista mentale mi aspetto, e già l'ho visto un pochettino col Genoa, ma me ne aspetto ancora di più per una partita come quella contro la Roma. Questo è quello che mi aspetto. Dal punto di vista tattico si è già visto che comunque i giocatori già contro il Genoa avevano assimilato abbastanza quello che cercava di fare Tudor e vuole Tudor dai suoi giocatori. Mi aspetto di vedere una Juve che veramente lotta su ogni pallone. Quello che mi aspetto io è realmente un qualcosa di diverso dal punto di vista mentale, che è quello che è mancato, perché oggi, tra l'altro, non so se avete letto, è uscita l'intervista a Thiago Motta e Thiago Motta ha detto che la Juventus non gli ha dato tempo. Ha ammesso che le ultime due partite sono state giocate male, però ha anche detto: a me non è stato dato tempo. Questo ha detto Thiago Motta. Il tempo di cui abbiamo sempre parlato. Però io risponderei a Thiago, ero la prima io qua a dire c'è bisogno di tempo perché è un progetto, no? Però alla Juventus tutto questo tempo non c'è. Erano passati 8-9 mesi e non si vedeva niente, era solo un peggiorare. Cioè, un conto dice: vabbè, abbiamo iniziato male, ma si vede che c'è una crescita. No, ragazzi, cioè, noi abbiamo iniziato bene, perché la Juve comunque all'inizio della stagione ha fatto bene. E poi c'è stato un declino totale. E quindi è chiaro che, per carità, Thiago Motta può avere tutte le ragioni del mondo. Ribadisco, per me non ha tutte le colpe di questa situazione. Ma è chiaro che se il gruppo non ti segue più, se in campo la situazione che vediamo è: prendi 7 gol in 2 partite, ne fai 0, esci con l'Empoli in Coppa Italia, esci dalla Champions League quando avevi un gol di vantaggio ed era solo da gestire, eccetera eccetera eccetera, è chiaro che poi va bene il tempo, ma fino a un certo punto. Quindi l'intervista di Thiago Motta non mi ha sorpreso, perché bene o male ormai ci eravamo abituati, no? Un po' anche alle sue uscite, al fatto che ci fosse comunque sempre un pochettino di presunzione, no? In quello che diceva. E Tudor è l'opposto. Tudor mi sembra una persona, noi vabbè lo conoscevamo anche da giocatore, tutto quello che volete, però mi sembra un allenatore che ha ben altri pensieri e ben altri concetti, e soprattutto un allenatore che vuole veramente il bene della Juventus, perché ha accettato di venire 2 mesi a Torino senza avere nessuna certezza, anzi avendo quasi la certezza che non verrà riconfermato quando lui ha firmato per questi 2 mesi. Eppure si era preso la macchina e si è fatto 10.000 chilometri, 10 ore di macchina per venire a Torino. 10.000, ragazzi, è per dire tanti chilometri, no? Perché sennò poi non erano 10.000. Per venire a Torino, firmare, iniziare. Quindi è chiaro che poi le cose sono completamente diverse rispetto a quello che c'era prima. Ciao, carissima Chiara, per me che sono anziano, il ricordo più bello di Roma-Juventus è il gol di Cucureddo che ci fece vincere lo scudetto all'ultima giornata, e poi la rimonta con gol di De Sciglio. Un bacio, Saverio da Napoli. Quello col gol di De Sciglio me lo ricordo, l'altro non so in che anni siamo, ma non credo di potermelo ricordare, ma no, sto scherzando, non me lo ricordo perché non c'ero. Ecco, prima partita della mia vita, Roma-Juve 1-2, Cucureddu, legnata che ha piegato le mani a Ginulfi, Altafini, Pier da Roma. Vlahovic non eccelle in nulla e ha grosse carenze in tanti settori del gioco, ma comunque io questa roba, questo odio sportivo nei confronti di Vlahovic lo devo veramente capire, perché non capisco. Il mio è un ricordo di un'ultima di campionato, o giù di lì, del primo scudetto di Conte, con noi che giocavamo poco più di un'amichevole valida solo per l'imbattibilità. Loro venivano dalla solita stagione impalpabile, ma quel gol di uno strafischiato Svaldo all'ultimo secondo gli ha fatto andare la carbonara per traverso per anni. Guarda Igor, questo episodio qua del gol di Osvaldo, che tutti chiaramente ci ricordiamo, c'ero quindi me lo ricordo, è stato uno di quelli che ieri è uscito maggiormente, che è rimasto maggiormente nel cuore dei tifosi della Juventus. Tra l'altro, noi il prossimo blocco abbiamo un ospite, però poi ovviamente, come vi ricordava anche Dario nella trasmissione precedente, c'è la next gen che sta giocando Juve-Crotone, alla fine del primo tempo, comunque a poco dall'inizio del secondo tempo, ci collegheremo chiaramente con Biella, con Giuseppe Loporto, per farci dare gli aggiornamenti in merito a quello che sta succedendo sul campo e per capire come poi sarà terminato il primo tempo. Quindi per chi ama le giovanili, la next gen, per chi vuole sapere tutto, verso la fine del prossimo blocco avremo il collegamento direttamente con Giuseppe, che poi chiaramente sentiremo anche alla fine della partita per sapere come è terminata Juventus Crotone di Next Gen. Le women invece non giocano questo weekend perché c'è la sosta per le nazionali e quindi non scenderanno in campo, per cui si fa tutto in due giorni: oggi la Next Gen e domani sera invece la prima squadra, che giustamente, come dicevamo, scende in campo all'Olimpico contro la Roma. Piccola domanda, visto che stavamo parlando del discorso di mercato, non mercato, lo abbiamo toccato un pochettino con Sulè, ma Sulè per voi, e questa è la domanda, è un rimpianto? Cioè, quando si parla di rimpianti dell'estate scorsa, chiaramente vengono fuori un po' di nomi. Sulè è tra i vostri rimpianti? Cioè, voi lo avreste tenuto alla Juventus e in questo momento state rimpiangendo l'assenza di Mattia Sulè? E soprattutto, temete che domani Mattia Sulè possa segnare contro la Juventus, fare un po' una sorta di vendetta, anche se lui ha detto, parlando davanti ai microfoni, che assolutamente non vuole sentire parlare di vendetta.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
Eccoci. Ci siamo, ragazzi. Allora, mentre Manu mi chiama l'ospite, così poi sentiamo anche le novità che arrivano da Biella più tardi, perché non è ancora finito il primo tempo. Oh, mamma mia. Mi è andata la saliva di traverso. Allora, Chiara, posso anche essere d'accordo con te su Vlahovic, ma per guadagnare 12 milioni annui in Italia non mi basta che mi fai 25 gol, rigori inclusi, me ne devi fare 25-30 senza rigori, altrimenti ti accontenti di 5,5-6. E allora Vlahovic mi va bene, ciao Ettore. Allora, questi numeri in Serie A non li vediamo e non li vedremo, credo, per i prossimi 40 anni. Neanche Lautaro, che guadagna più o meno come Vlahovic, segna così tanti gol. Quindi, questo ok. Detto ciò, Ettore, io condivido con te il discorso legato a quanto prenda Vlahovic di ingaggio. Sono d'accordo, la penso come te. Non gli darei mai 12 milioni. Quindi è chiaro che nel mio discorso di Vlahovic c'è un discorso anche legato al fatto che ci sia la necessità inevitabile di ridurre, di spalmare quello che sarebbe il suo ingaggio l'anno prossimo. Però ieri abbiamo parlato anche con Valentina Ballarini e anche in un'ipotesi di possibilità di permanenza di Tudor, il discorso legato al contratto, al rinnovo di contratto di Vlahovic, sembra abbastanza chiuso. Questo è. Allora, buon sabato pomeriggio carissima Chiara, mi piace il tuo ottimismo, io lo sono meno, la Roma in casa e non solo va forte, noi ancora non lo so come siamo messi contro il Genoa, non si è visto un granché a mio parere, un abbraccio Terry. Allora, hai ragione, non si è visto un granché perché era ancora troppo presto chiaramente. Però io sinceramente non ho grossi... Non lo so, io ho delle buone sensazioni per domani. Manu, mi mandi per favore un messaggio vocale intanto?
Buongiorno, Dario Bianconera, sono Agostino, dal New Jersey. Volevo contribuire ai commenti su Vlahovic. Dunque, io penso questo. A livello tecnico ha tante carenze. Però è un giocatore di una forza fisica straordinaria. Allora, lui dovrebbe imparare, perché non lo sa fare, a usare il suo corpo, a usare la sua forza fisica per riuscire a raggirare il difensore, un po' così, farsi spazio, sgomitare, un po' come fa Lukaku, perché se lui si concentra sulla tecnica, quella non c'è, magari la tecnica la cerca di migliorarla in allenamento, però non ce l'ha purtroppo. È inutile che lui si difenda in continuazione, è un po' come il giocatore che va un po' all'altro mondo, no? Dove magari la sua forza iniziale era quella fisica, no? E non potendo più fidarsi della forza fisica perché è anziano, magari si concentra un po' sulla tecnica, se è un giocatore tecnico. Lui dovrebbe imparare proprio questo, a imparare la forza fisica perché ce l'ha, insomma, perché è un giocatore grande fisicamente. Tutto qui, buona giornata, forza Juve, e speriamo di una bellissima vittoria domani.
Prova intanto Manu a richiamare a vedere se... Grazie. Allora, sono d'accordo, ma io credo che più che un discorso legato alla forza fisica sia proprio un discorso invece legato a un più mentale che fisico o altro. Cioè, credo realmente che sia un discorso mentale. E quindi di problematiche da questo punto di vista, e fa fatica onestamente a rendere e va in difficoltà quando la partita non è nella sua... non va come vorrebbe lui, quando i passaggi non gli arrivano in un determinato modo. Quello è, secondo me, un po' il discorso. Buongiorno Chiara, Giorgio 21. Anche la partita domani sera la faranno in chiaro, sarà un segnale positivo. Ma quello... Aspetta, gli mando un messaggio. Anzi, sentiamo un attimo qualcosa di Tudor, Manu. Scegli tu, decidi tu, fai tu. Quello che vuoi. Libera scelta. Così gli mando un messaggio.
Bisogna andare sempre partita per partita. Pensare cosa succede fra 2, 3 qua non conta niente. Cioè, quello che ho ribadito tante volte e credo fortemente è un lavoro durante la settimana dove si lavora su tutti i concetti. Se lei mi chiede su che forza deve avere la squadra, deve avere tutto, perché si deve lavorare tutto. Non è che si va a lavorare dal punto di vista fisico, allora tu corri come matto e poi con la palla non sai dove darla, no? Bisogna lavorare sulla struttura, su stile, su dove vuoi andare con la palla, dove vuoi che si corre, su fase difensiva, vuoi essere alto però devi stare anche basso, devi essere compatto però aggressivo, ecco, io penso che cioè, una squadra come Juventus non deve rinunciare a niente, ecco. Poi si fanno spesso nel mondo etichette, no? Questo allenatore fa quello, quello è quello, questo è bravo di quello, invece spesso non è così. Io penso squadre ormai oggi non devono rinunciare a niente e si deve lavorare su tutto.
Ok, questo un altro estratto della conferenza stampa prepartita di Igor Tudor. Ma la formazione di domani si sa, e adesso ve la rimandiamo, così almeno ve la facciamo vedere per chi si è collegato solo adesso, e questo non va bene, mi raccomando. No, scherzo. Allora, dovrebbe essere questa la formazione, 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta. Non ci sarà ovviamente Federico Gatti, per cui Kelly, Renato Vega e Kalulu. Poi a centrocampo, in mezzo la coppia che ormai è stata stabilita da tempo, e quindi Thuram e Locatelli. Sugli esterni a centrocampo, McKennie a sinistra e Nico a destra. Davanti sulla tre quarti con Seisau a destra, e questa è la novità rispetto alla partita contro il Genoa, perché non ci sarà e non dovrebbe esserci Kop Meiners, che partirà dalla panchina. Ildiz ovviamente a sinistra, e davanti confermatissimo Dusan Vlahovic. Quindi questa dovrebbe essere la formazione con cui Tudor domani scenderà in campo. È chiaro, ragazzi, che siamo a più di 24 ore dall'inizio della partita e quindi potrebbe realmente cambiare tutto, ma questo lo vedremo e lo scopriremo domani. Questa comunque è la probabile, è quella che bene o male danno tutti come probabile. Io voglio vedere Tudor che fa 4 verso la tribuna, ricordatelo, bisogna caricarli così. Tra l'altro, Manu, poi tra 3 minuti, 2 minuti, quello che è, Giuseppe lo sentiamo su Skype, mi ha detto, ok? Allora, altrimenti non parli di progetto, Pier, ma non so riferito a cosa, credo a Thiago, non lo so. Fiorentino 1992, buon pomeriggio Chiara, ciao. Prima il suo agente, adesso lui. È evidente che vogliono ribaltare la narrazione per rifarsi una verginità. Nell'ambiente si è capito chi è Motta, Marco Dall'Atronico. Ma io non sono, ad esempio, non la vivo così. Nel senso che, anzi, io credo che Tiago avrà veramente una carriera... io credo che Tiago avrà veramente una carriera importante, perché secondo me Tiago Motta è veramente un bravo allenatore. Ha sicuramente un po' dei limiti caratteriali, nel senso che è uno che è molto sicuro di se stesso e che quindi difficilmente riusciresti a fargli cambiare un attimino idea, che credo che sia poi il motivo per cui alla fine sia arrivata la decisione di chiudere e di passare a un nuovo allenatore. Detto questo, io comunque sono convinta che Tiago Motta riuscirà a farsi una bella carriera, perché a me piace, adesso a prescindere da tutto quello che è successo, a me Tiago Motta piace come allenatore. Ma sei sicura che non faccia la fine di Mayfreddy? Secondo me no. Roma 1, Juve 2, Scudetto 72-73, io c'ero, Pier. Sulle sta bene alla Roma? Ma assolutamente no, domani Sulle non segnerà assolutamente, Saverio da Napoli. Hausen era da tenere anche perché voleva restare e diventare un campione alla Juve. Ciao da Luigi. Ecco, sì, Hausen, sono d'accordo assolutamente. Nonostante però, e qua faccio mea culpa perché l'ho detto più volte e lo continuo a ribadire, ed è il motivo per cui spesso io salvo Giuntoli, perché il mercato non si può fare con la sfera magica, no? Con la pala di vetro. E quindi onestamente io penso che ad agosto, quando si parlava di Hausen, ho detto a giugno, luglio, agosto, ho detto per me la Juve fa bene a darlo via, perché a me con la Roma non era piaciuto. I 6 mesi fatti alla Roma a me non erano piaciuti suoi, molti, pochi alti e molti molti bassi, poi in realtà è esploso, quindi assolutamente tra tutti quelli di cui parliamo lui è il rimpianto più grande, assolutamente, perché adesso avremmo un difensore centrale pronto, perfetto, messo lì, che o ti fa fare una cassa incredibile o comunque resta il futuro della Juventus. Ad oggi tu l'hai venduto per neanche 20 milioni e il Barmov lo rivenderà, se va bene, a 60. Quindi triplica praticamente il valore di Hausen, e questo chiaramente è un problema. Riguardo al quesito, per non andare troppo indietro, dico il 3-4 per la di Dybala. Vero Terry. Rigore parato da Szczęsny. Sì, mi sono emozionata anche tanto. Amando Dybala, vederlo con quella maglia, anche se non gioca, fa ancora male. Ultimo ad aver onorato la numero 10, Terry. È vero, è verissimo. È effettivamente vero. Manu, mi mandi per favore un messaggio vocale?
Ciao Chiara, Alexa Dublino. Allora, prima di tutto, Juve-Roma. Roma-Juve sono andato a vederla l'anno scorso all'Olimpico con mio figlio. Era la prima volta che l'ho portata a vedere la Juve, quindi pareggiamo 1-1, mi pare Chiesa e non mi ricordo chi altro, Pellegrini forse. Quello che mi ricordo però, la memoria più brutta diciamo, o più vivida diciamo, che mi viene in mente, quando giocammo nel 93 contro la Roma, perdemmo penso 2-1 e sbagliamo 2 rigori con Baggio e Vialli. Ero così arrabbiato, ero un bambino all'epoca, avevo 13-14 anni. Tirai un pugno alla TV di famiglia, che era una televisione 28 pollici al massimo, e mio padre si incazzò come una bestia, però vabbè, sono cose che capitano. Comunque quella è la mia memoria di Juve-Roma, Roma-Juve. Ciao!
Ecco, vedete, questi messaggi mi piacciono, perché ci raccontate e scopriamo, no, anche qualcosina in più di voi. E quindi mi piace, scriveteci, mandateci messaggi vocali in cui raccontate che ricordi avete, no? Di Juventus, di Roma-Juve o di Juve-Roma, con magari anche qualche ricordo legato alla vostra famiglia, alla vostra infanzia, qualche ricordo che ci racconti anche un po' chi siete voi per conoscerci meglio. Nel frattempo comunque ha segnato il Como, che quindi ha ribaltato il risultato e sta vincendo 2-1 sul campo del Monza. Possiamo dare Dusan al Manchester per prendere Zirze e De Ligt? No, Giorgio 21, io non sono d'accordo, nonostante tu abbia nel nickname il mio numero preferito, ma no. Zirze solo ed esclusivamente quando c'era Tiago Motta. Senza Tiago Motta io Zirze non lo andrei mai a prendere, sono sincera. Daniel, smetti di cambiarmi i nomi. Ciao Benedetta. Non rimpiango su lei, anche se avrei preferito restasse. Se poi la scelta era tra lui e Kenan, è forse una delle poche scelte giuste fatte per quest'estate. Domani, forza Juve, sempre. Che può segnare, fa parte del calcio, ma non ho nessun rimpianto perché ha lasciato poca traccia da noi. Poi alla Roma, lasciando questi ultimi due mesi, non è che abbia strabrillato. Igor, sì, è vero, Igor, però posso dirti, non è che abbia avuto chissà quale possibilità di brillare. Quindi non lo so, secondo me Sule è uno di quei giocatori che può fare la differenza, ma non è, per me, se parliamo di Sule, siamo rispetto a Yıldız proprio su due piani diversi in questo momento. Poi Chiaretta Bella, ok Dujan, ma non a 12 milioni, Pierre. No, no, esatto, no, no, ma su quello io, Pierre, sono d'accordo, l'ho detto anche prima, cioè nel senso, quella cifra lì è esagerata per Vlahovic, quindi sono assolutamente d'accordo e in linea con il tuo pensiero. Stai provando a chiamare Loporto? Loporto? Che è? Che succede? C'è Manuel che sta sbarellando là dietro, perché l'ospite che avevo non risponde. Adesso dobbiamo chiamare Giuseppe, ma credo sia finito il primo tempo della Next Gen. Ha detto, mi ha scritto 15:50, quindi siamo alle 15:49, 30 secondi, direi che siamo alle 15:50. Vediamo, lo scopriremo solo vivendo, guarda. E qua la situazione, oggi la situazione è un po' particolare, possiamo dire che la situazione è un po' particolare? C'è della stranezza in tutto questo, no?
Non solo oggi.
No, hai ragione, però oggi è particolarmente particolare, sinceramente. Vabbè, vorremmo... C'è? Quindi posso andare, mi sente? Ciao Giuseppe!
Ciao, buon pomeriggio!
Come sta andando a Biella?
Ah, molto bene, appena finito il primo tempo, Juventus Next Gen Crotone, 2-0 per la Juve, decide nel gol su calcio di rigore di Azic e poi il raddoppio di Pietrelli. Una partita molto importante per la classifica, perché la Juve in questo momento è decima, pari punti con la Cavese, meno una dal Giuliano, e insomma sta lottando per entrare nei playoff, dovrà arrivare almeno decima. Oggi contro il Crotone, quarto in classifica, era una prova difficile, però tranne magari i primi minuti in cui il Crotone è stato pericoloso, soprattutto con Vitale, ex della partita, calciatore che aveva esordito con la Juve nel 2015. Poi la Juve è venuta fuori soprattutto grazie a Pietrelli, 24esimo, va via sulla sinistra, infermabile, conquista il rigore, trasformato da Dadic con un cucchiaio, tra l'altro. E poi, fine del primo tempo, ancora Pietrelli che va via sulla fascia e questa volta conclude per il 2-0. Partita anche molto tesa per un episodio, dopo il gol di Adic ha dato un attimo a provocare i tifosi del Crotone, quindi partita tesa che però insomma sta andando molto bene per il momento.
Quindi direi c'è soddisfazione in questo momento, si percepisce?
Come, scusa?
Dico, c'è soddisfazione in questo momento?
Sì, sì, anche perché appunto adesso entriamo nel finale di campionato, quindi saranno tutte partite decisive.
Quante ne mancano, Giuseppe?
È comunque una squadra che sta lottando per obiettivi importanti, ma la Juve ha dimostrato di poter affrontare questo tipo di partite, perché da quando è tornato Brambilla è completamente un'altra squadra. Probabilmente se ci fosse stato lui da inizio anno, la Juve sarebbe una squadra veramente da altissima classifica, quindi eventualmente per i playoff sarà davvero una mina vagante, un pericolo per tutti, anche perché queste due aggiunte di gennaio, Azic che è entrato stabilmente in Next Gen e soprattutto Pietrelli, stanno facendo davvero la differenza.
Senti Giuseppe, quante partite mancano alla fine?
Adesso questa qui è la 35esima okay. giornata, quindi siamo agli sgoccioli, anche perché poi sappiamo questo girone ci sono state due squadre che praticamente hanno abbandonato il campionato, quindi insomma, situazione da monitorare. Domani giocheranno sia Cavese che Giuliano, con la Juve che a quel punto potrebbe guadagnare insomma ulteriori posizioni in classifica.
Va bene, direi che noi ci sentiamo alla fine della partita per sapere se il risultato è rimasto questo, come ci auguriamo.
Va bene, a dopo.
Ciao, grazie mille Giuseppe Loporto, da Biella. Nel frattempo, Manu, io ti chiedo per l'ultima volta, non mi odiare, proviamo a vedere se l'ospite risponde, facciamo 5 minuti.
Oggi ce l'hanno con me.
Oggi ce l'hanno con te, sì. Sì, oggi ce l'hanno con te, non vogliono rispondere. Anche perché adesso io devo fare una domanda, devo mandare un messaggio, però. Allora, Chiara, sto guardando la Next, due fuori classe per la Serie C, Azic e Pietrelli, Danilo da Volterra. Ah, mi sa che ha risposto. Mi sa che ci siamo. Carmine Rossi, ciao Carmine!
Ciao, ben ritrovati, ciao!
A te. Io direi di entrare subito a gamba tesa. Giornata Vai. Fondamentale questa qua per definire la classifica della Champions League. Roma-Juventus è quella meno pronosticabile?
Sì, perché guarda, allora, fino a qualche settimana fa, se la Roma avesse avuto ancora oggi Dybala e Salemakers, ti avrei detto forse, ecco, 60% Roma, 40% Juventus. Mm-hmm. Nel momento in cui però sappiamo che Salemakers non ci sarà per squalifica, Dybala forse lo rivedremo ad inizio ritiro, ti dico che vedo una partita molto da 50-50. Mm-hmm. Nel senso, la Juventus adesso è un po' una mina vagante, se vogliamo, perché c'è stato il cambio di allenatore, perché Tudor magari avrà portato nuova fiducia, come per esempio molti le vedono come delle sciocchezze, per esempio la cena che c'è stata in settimana al ristorante di Bonucci da tutti i componenti della Juventus. Invece per me queste non lo sono, cioè non sono sciocchezze, sono cose importanti che rinsaldano il gruppo, e sai, un cambio di allenatore porta sempre a qualche novità, secondo me, a qualcosina in più che scatta nella testa e nelle gambe dei giocatori. Quindi, nonostante le vittorie consecutive della Roma, nonostante il periodo che attraversa la Roma ormai già da diversi mesi, ti dico che è una partita, secondo me, al momento da 50-50, anche vedendo le probabili formazioni e le assenze che ci sono da una parte e dall'altra, credo leggermente più pesantine, soprattutto nelle ultime settimane per la Roma, con l'infortunio di Dybala e la squalifica di Salemakers, sì. Vedo una partita al momento difficilmente pronosticabile. Ecco.
Tra l'altro, Juventus che deve vincere bene o male per forza, perché in caso di sconfitta chiaramente la Roma la raggiungerebbe in classifica. Ti sta piacendo, o meglio, ti è piaciuto quel poco chiaramente che si è visto contro il Genoa, cioè il fatto che Tudor sia arrivato e abbia stravolto praticamente tutto fin da subito?
Sì, questo era preventivabile, perché poi ogni nuovo allenatore porta qualcosa del suo stile di gioco, eccetera. Se tu mi chiedi ti è piaciuta la Juventus vista contro il Genoa, io ti rispondo mi è piaciuto il gol di Ildiz.
Sì.
Per il resto, sì. Poi insomma è ancora una squadra da work in progress, ecco, da cartello da mettere lì all'esterno della continassa, work in progress, e poi vedere da qui fino al termine del campionato fin dove può spingersi e può arrivare questa squadra. Io ti dico, ne parlammo già forse qualche mese fa, addirittura credo l'ultima volta che ci siamo sentiti prima della sessione invernale di calciomercato, sì. Io credo che ci siano stati molti giocatori che hanno deluso, molti, tantissimi. Mm-hmm. Poche certezze per Thiago Motta, che anche secondo me nella gestione di uomini, la fascia da capitano, questo, quell'altro,
che sparivano a un certo punto e prima erano fondamentali.
Ma guarda, allora, che Thiago Motta non abbia praticamente quasi mai avuto in pugno lo spogliatoio della Juventus, sai quando te ne accorgi, Chiara? Mm-hmm. Te ne accorgi quando vieni esonerato?
Esatto.
E sembra una sciocchezza e ci sono like su like, sì, i giocatori che hai avuto e che ha mandato via, di giocatori che attualmente indossano quella maglia e che ha avuto le due dipendenze fino al, sì, giorno prima.
Non ci sono stati neanche i saluti, se non di Bremer e di Mbangula, neanche di Kopp c'è stato il saluto social.
Sì, ma pensa, secondo me Bremer non ha avuto nemmeno il tempo, tra virgolette, di odiare Thiago Motta, perché si è fatto male subito, quindi alla fine non ha ricevuto a suo modo di vedere, tra virgolette, sì, dei costi da Thiago Motta. Quindi io il saluto da parte di Bremer me lo aspetto, perché comunque con lui, sai, ti ricordi la difesa meno battuta e non piglia mai gol perché c'è Bremer, poi si fa male Bremer e c'è l'inizio della fine per la difesa della Juventus, quindi sai, non ha avuto nemmeno tempo, tra virgolette, sempre tra virgolette, ci mancherebbe,
sì,
di odiare,
sì, certo,
sportivamente parlando, Thiago Motta, a differenza invece di giocatori come Fagioli, di giocatori come Chiesa, che insomma forse qualche sassolino dalla scarpa se lo son tolto per motivazioni diverse.
Sì, quello sicuramente. Tra l'altro, a proposito di rivoluzioni, no, di Tudor, la grande rivoluzione è anche, a prescindere dal modulo, eccetera, dall'attacco, perché sparisce Colomouani e ritorna prepotentemente Vlahovic. Due domande su questa cosa. Se te lo aspettavi, viste poi anche le dichiarazioni che c'erano state tempo addietro, no, di Tudor, e soprattutto se secondo te Tudor può sperare, facendo bene, amalgamando il gruppo e vedendo il gruppo che magari si lega, no, anche all'allenatore, lo segue, se può sperare di essere confermato anche la prossima stagione.
Ma guarda, tutto è possibile, perché poi alla fine se Tudor da qui alle prossime giornate fino al termine del campionato riesce a questo punto a raggiungere l'obiettivo della Champions, perché non farlo? Anche se poi la dirigenza della Juventus è stata chiara, Tudor ci sarà fino al mondiale per club, poi vediamo. Però insomma, se anche lì poi si dovesse far bene, perché non confermare Tudor? È vero, in giro ci sono allenatori comunque liberi, allenatori che sanno che questo sarà il loro ultimo anno con la squadra attuale, mm-hmm. C'è qualche nome in giro, per carità, però perché non provarci? Lo so che la Juventus è per la piazza, per il blasone, per la storia della Juventus, il termine provare non è particolarmente congeniale a quello che è poi a quelle che poi sono le ambizioni, però mm-hmm. Insomma, dati anche gli ultimi anni e data anche qualche scommessa che è stata fatta nel passato, Se dovesse far bene in queste ultime settimane, perché no? Io la vedo dura, onestamente, okay. Perché ti riporto, guarda, ci avviciniamo a Roma, Juventus, anche da questo punto di vista. Mm-hmm. Svilar ha detto e ha pubblicato, l'ha detto chiaramente, abbiamo detto a Ranieri di restare anche la prossima stagione, mm-hmm. Però Ranieri ha detto di no, è giusto che si goda la sua pensione. E quindi alla fin fine, sai, puoi anche far bene in un posto, ma alla fine se sei a decidere o chi ti paga decide per te, a quel punto tu accetti e dici ok, il mio l'ho fatto, si apre da un'altra porta da un'altra parte.
Sì, quello. Quindi sì.
Può far bene sicuramente, ma una riconferma secondo me non dipende solo dal tuo rendimento.
Non lo so, è che io credo che ci sia veramente poco tempo, considerando che si farà sicuramente il mondiale per club, cioè riparti veramente da zero. Chiaramente, però, sai, premesso che lui faccia bene, perché è chiaro che se poi non fa bene è normale che lo mandi via, chiaro.
Posso dirti, te lo dicevo prima, ci sono allenatori liberi in giro, ma dei grandi nomi, oggi come oggi, chi verrebbe alla Juventus?
Esatto, capisci? Solo Conte, credo.
Non ci giurerei, però sì.
Forse se cambia qualcuno, però...
Capisci? Cioè, è come la Roma, cioè, con questa squadra l'anno prossimo, per quanto si possa pensare che forse mi sbilancio troppo, dai, al 70% sarà Allegri l'allenatore mm-hmm. della Roma il prossimo anno, ma un nome tra virgolette più blasonato di Allegri, se esiste in questo momento, ma da chi vai? Questa squadra da chi vai, capisci?
Certo, ti faccio l'ultima, poi ti saluto. Volevo capire, visto che credo che Roma-Juve di domani sera sarà anche sulle contro Ildiz, no? È chiaro, i ragazzi, la generazione fantasia della Juventus. Pensi che sulle sia un rimpianto per i bianconeri, che sia stato lasciato partire un po' presto?
Allora, se tu intendi ora, ti rispondo no. Mm-hmm. Perché? Perché Sule quest'anno è andato a sprazzi, fino a gennaio, forse dicembre, ma non voglio esagerare, dicembre/gennaio, alla Roma si è visto poco e nulla. Con Ranieri qualcosina è cambiata nel corso delle settimane e si è visto un po' di più e sta facendo notare quelle che sono le sue qualità. Quindi ora come ora, secondo me no. Se tu mi dici in futuro, magari già dal prossimo anno, con maggiori consapevolezze, in una piazza comunque esigente come Roma, se tu mi chiedi già dal prossimo anno sarà un rimpianto, là potrei risponderti, guarda, se acquista consapevolezza dei propri mezzi, continua a essere titolare, a sentire la fiducia anche del prossimo allenatore della Roma, date le qualità del giocatore, ti potrei rispondere sì, è un rimpianto.
Sei però d'accordo al momento tra Ildiz e Sule non stiamo parlando della stessa categoria in questo momento, parlo adesso? Oppure sì. No?
Non so, io... Allora, al momento io tra i due preferisco Ildiz, ti dico la verità. Mm-hmm. Credo che però in termini di fantasia, di estro, di giocatori in grado di poter cambiare la partita con una giocata, io credo che in futuro Sule possa essere, okay. Per le qualità che ha ora, possa essere più decisivo. Ora come ora è più decisivo Yıldız senza alcuna ombra di dubbio.
Comunque ti saluto con un meme che mi hanno mandato ci hanno mandato nella messaggistica, mi ha fatto molto ridere perché non l'avevo ancora visto questo. Li ho visti tutti i meme, quelli su Inzaghi in mezzo al campo, ma questo sì. mi sta facendo morire dal ridere. Ha più presenza in campo Inzaghi che Milik. Mi sto sentendo malissimo.
Immaginavo. Milik è un altro bel mistero, ma ne riparliamo in altro
sì, ne riparleremo durante la sessione estiva di mercato, quando ci sentiremo per parlare di mercato.
Va benissimo, è stato un piacere.
Carmine, grazie mille, un abbraccio.
Ciao.
Sabato Sport. Sabato Sport.
Eccoci, siamo tornati e io per prima cosa manderei un messaggio vocale, così sentiamo.
Ciao Chiara, Michele da Genova. Ciao Manu.
Ciao.
Io non sono d'accordo con te sul fatto che Thiago Motta avrà una splendida carriera. Comunque, vabbè, non è che mi interessa eccessivamente. Diciamo che mi interessa più la Juventus. Sono contento che ci sia Igor. E sono contento che credo che sia corretto che con Magna si incominci dalla panchina e penso che siamo tutti d'accordo, anche se speriamo tutti che si riprenda prima o poi. Per il resto io sono un po' preoccupato per la difesa, perché secondo me è il nostro punto debole. Vi seguo, buon pomeriggio.
Ciao e grazie mille Michele. Chiaretta bella, questo l'ho letto. Chiara, sto guardando la Next Gen, l'ho visto. Allora eccoci qua, eravamo qua. Per la Formula 1 sensazioni, mi sa che per noi ferraristi ci sarà da accontentarsi delle bricioline chiamate quarto e quinto posto, se va bene, almeno di colpi di fortuna fuori copione Igor. Io non capisco come sia possibile. Ma che gol ha fatto? No vabbè, che gol ha fatto. Comunque Igor è fortissimo, ha segnato il Como 3-1 sul campo del Monza. Ah no, è Vojvoda che ha segnato. E voi Voda, ma ha fatto un gol allucinante se ho visto bene. Vabbè, no, sulla Formula 1 è un disastro. Non capisco come ogni anno non riescano a fare una macchina che sia una macchina. Quindi ho dei seri problemi su questo, non riesco a comprendere. Scusate, voglio riguardare un attimo il gol che ha fatto voi Voda, perché è veramente... Mamma mia! Che bello! Missile terra-aria sotto la traversa. Bellissimo. Comunque sono molto contenta per il Como, perché spero che resti in Serie A. Ciao Chiara, ho visto diverse Juve-Roma allo stadio, ma il mio ricordo più bello è dell'83. Ascoltando tutto il calcio su una radiolina durante una gita a Matera con i miei genitori. Avevo 10 anni e li battemmo 2-1 in rimonta. Al gol di Brio mi mise a urlare per la strada. Fino alla fine, Arcangelo da Londra. Bello. La mia prima all'Olimpico, bellissimo stadio, si vinceva 1-0, poi la Roma pareggiò e così a 2 minuti dalla fine abbiamo detto usciamo per evitare il casino. Al momento che ci siamo alzati lo stadio tremò tutto, gol del vecchio Valerio da Pisa. Ciao bellissima, bravissima, dolcissima e insostituibile Chiara, per la partita contro la Roma mi auguro un gol decisivo di Yıldız che secondo me ha il potenziale per segnare anche ad ogni partita. Lo reputo fondamentale per la squadra, Giuseppe Musolino, juventino sfegatato, forza Juve. Poi c'era pure Milik alla cena, pure quelle scrocche. povero Milik. Ciao Chiara, sto guardando la Next Gen. Sto guardando la Next Gen. Gol di Pietrelli, sì, l'abbiamo raccontato anche prima, che proviene dalla Feralpi Salò. Un mix di appartenenza, visto che sono nato a Lonato e tengo i parenti stretti a Salò. Speriamo che venga in prima squadra. Claudio da Silvi Marina. Io sono stata in vacanza a Silvi Marina anni fa, con i miei, con la mia famiglia. Sì. E devo dire che c'è stato il terremoto quando io ero lì. E quindi, come c'è stato il terremoto, ero lì credo da 5-6 giorni, ho detto torniamo a Torino. E in realtà siamo andati poi in Val d'Aosta, ma io sono il giorno dopo ho detto partiamo perché io non voglio stare. Io ho proprio la... Non so se esiste un termine per definire la fobia dei terremoti, ma io ho seriamente la fobia dei terremoti. Quindi me la faccio veramente sotto.
Sarà che ci sei andata tu. Sarà perché ci sei andata tu, che tanto ami il mare.
Esatto. No, ma io amo il mare, soprattutto d'inverno però.
Ecco, capisci?
Sentiamo un messaggio vocale.
Ciao Chiara, sono Dino da Lugano. Per il discorso di Vlahovic, per me purtroppo è così, non tutti quei calciatori sono in grado di avere quella pressione che c'è in una grande società. Vlahović purtroppo non è spensierato, non gioca con la voglia di giocare, cioè di divertirsi, sente il peso e purtroppo questo influisce molto sulle sue prestazioni. Io dico che se dovesse andare in una squadra dove le pressioni non ci sono, tipo non so, Torino, Atalanta, la stessa Fiorentina o Napoli anche, lui è un grande bomber, ma la Juventus ci vuole altro, ci vuole mentalità, perseveranza e tranquillità soprattutto. Ciao.
Ciao a te, però io non la vedo così. Io penso che invece lui stia molto bene alla Juventus, sono sincera. Però vabbè, quello è un pensiero mio. Ciao Chiara, ti seguo sempre anche su Juventus News 24. Per domani sera sono convinto che se non perdiamo faremo un salto decisamente verso il quarto posto e magari anche il terzo posto. Finale, buona serata, Adriano da Pioltello. Ciao Adriano e grazie mille, grazie. Sto guardando la primavera, no, la next gen della Juventus, bravissimo Vacca, attaccante moderno, veramente bravo. Allora, vi faccio una domanda, riniziamo con le domande, e la domanda è questa: visto che siamo alla vigilia di Roma-Juve e visto che possiamo un attimino anche tracciare un po' un bilancio di quella che è stata in questo momento la stagione della Juventus, vorrei sapere che voto date alla stagione di Kenan Yıldız. Tiratemi fuori i voti di Yıldız e scrivetemi perché, ma alla stagione quanto dareste a Yıldız prima di Roma-Juve, poi lo facciamo anche dopo, ma voglio il voto, vorrei il voto e sapere perché date quel voto, perché io ce l'ho molto chiaro in testa il voto che darei a Kenan Yıldız, per cui vorrei sapere un attimino anche voi cosa ne pensate di questa cosa qua, perché credo che sia fondamentale da capire anche in ottica mercato, perché Elkan è stato chiaro, sembrerebbe, ha messo il veto su Yıldız, quindi nessuna cifra farà sì che il turco possa lasciare la Juventus. Però ditemi secondo voi quanto è alto il voto di Yıldız in questa stagione, perché io ho sentito varie campane, varie opinioni, vari pensieri e vorrei un attimino capire qual è il vostro di pensiero, se coincide col mio oppure se siamo proprio su piani completamente, completamente diversi. Ah, tra l'altro Giorgio dice vinciamo 2-0, no, 2-0 la next gen, ah no, pensavo domani. Ok, no, perché c'era qualcosa che non mi quadrava. Mentre aspetto i vostri messaggi sul voto al buon Kenan Yıldız, Manu, mi fai sentire per favore un messaggio vocale, please? Grazie mille.
Io l'unica persona al mondo a cui darei 12 milioni a stagioni è il più grande regista di tutti i tempi, ovvero Manuel, chiaramente non Locatelli, ma Moroni, Damiano Di Civitavecchia.
Grande Damiano, grande.
Grande Damiano, grande. Uno che ne capisce.
Hai visto?
Comunque io ero, quando giocavo a calcio ero un 8, un vecchio 8.
Ah, ok. Ci sta. Ciao Chiara.
Destino che faccio regia. Faccio regista.
Ah, tu fai proprio il regista in tutto nella vita, in tutto. Ciao Chiara, al momento i giocatori della Juve sono stati insufficienti tutti, però lui è più vicino alla sufficienza di altri. Comunque non è in vendita Michele da Genova. Cioè, Michele, domanda, tu mi stai realmente dicendo che Yıldız per te è insufficiente in questa stagione? Che tutti i giocatori della Juve, cioè McKennie è insufficiente? Gatti è insufficiente? Non lo so, in questo momento non me ne vengono in mente altri. Ti vengono in mente altri? Thuram è insufficiente?
Chi lo sa?
Ti vengono in mente altri giocatori? Yıldız, Thuram, McKennie, Gatti?
Che in teoria secondo te hanno fatto bene.
Beh,
cioè in pratica anche
Di Gregorio non, diciamo, mi sembra insufficiente.
Insalvabili.
Sì, ha detto. Sono tutti insufficienti i giocatori della Juve. Yıldız è quello che si avvicina di più alla sufficienza, vuol dire che non ci arriva. Secondo me Yıldız, McKennie,
si salva,
Yıldız, McKennie, Thuram, Di Gregorio, Gatti
e Locatelli.
No, a me Locatelli per me non raggiunge la sufficienza.
Vabbè, comunque è sempre stato.
Sì, dai, sufficienza sì, 6. Abbastanza
costante con le prestazioni.
Però io parlo di giocatori che secondo me sono sopra il 6.
Ah, vabbè.
Secondo me sopra il 6 ci sono Yıldız, McKennie, Thuram, Gatti, Di Gregorio.
E le prime partite di Colomoni.
Sì, ma troppo poche.
Sì, ha giocato poco, cioè le partite.
Kalulu anche, secondo me, sopra il 6. E con Seisau la prima parte di stagione è nettamente sopra il 6. No, non la vedo
però poi
così.
Devi fare la media perché oscillano un po'.
Sì, però con Seisau non ha proprio più giocato. Non è che
punto, per quello dico, poi fai la media.
Bangula sopra il 6,
vabbè,
esagerato.
Diciamo 6, dai, diciamo di 6 tutti.
No, per me no. Per me no, Yıldız è nettamente sopra il 6, McKennie è nettamente sopra il 6, Thuram è nettamente sopra il 6.
Beh, anche Yıldız ci sono state partite che non ha toccato palla.
Ok. Gatti è nettamente sopra
però
il 6.
La media mi sembra giusta, 6.
Yıldız per me è 7 e mezzo.
Questi che hai citato.
Yıldız per me è stagione da 7 e mezzo, McKennie da 7.
Anche per la stagione, dai.
Sì, per la stagione, però io guardo il singolo giocatore. Per me, allora ti dico. Yıldız da 7 e mezzo per me. McKennie da 7. Thuram da 7. Anzi, non addirittura forse 7 e mezzo come Yıldız. Gatti da 7. Di Gregorio da 7. Con Seisau no, non raggiunge il 7 perché poi è un po' sparito. Però per me questi sono nettamente sopra il 6. Drammaticamente sopra il 6. Prima metà Savona no. Per me Savona è gravemente insufficiente. Che non è per me ad oggi un giocatore da Juventus. Kalulu, Locatelli molto bene in realtà in copertura. Per me Locatelli è da 6. Mbangula è da 6 e mezzo. 6 più. E ha giocato troppo poco Mbangula. Cioè 6, perché comunque quando ha giocato bene o male si è fatto trovare pronto. Però ha giocato poco.
No, per quello che ti dico, bisognerebbe secondo me fare una media. Perché se vai partita per partita, allora Yıldız contro l'andata contro l'Inter dove ha preso 8.
Appunto. Con
poi
il
magari ne ha fatto una.
Cos'era?
Da 5.
Lille?
Lipsia,
sì, Lille, ciao Lipsia. Ha fatto una bella, una gran
però
partita.
Però poi magari ne ha fatto una da 5.
Ma sono poche quelle che ha fatto male Yıldız, dai ragazzi.
Dai, aumentiamo, dai. 6 e mezzo tutti.
No, no, 6 e mezzo è poco per Yıldız.
Ma sì, ci sta, dai. No,
io non sono d'accordo, non sono per niente d'accordo. Comunque il Monza è andata vicino al gol. Ci scrivono a Mbangula, ribadisco per me no, 6 più. Prima metà Savona, no, per me assolutamente. Savona ha fatto forse 3-4 partite fatte bene, ma per il resto per me è stato veramente un grande no. Chiara Yıldız, dai 7 e mezzo, posa il vino per favore, ti voglio bene, hai ragione Fonico, che sarebbe regista, ma in realtà
certo.
Guarda, ti
ma
dico.
Fonico è anche giusto.
Ti dico, abbiamo fatto un sondaggio sul voto della stagione di Yıldız e ha vinto nel sondaggio tra il 7 e l'8. Quindi non è che sono l'unica matta che pensa che Yıldız si meriti decisamente più di 6 e mezzo, comunque tra il 7 e l'8. No, io...
Sì, però se tutti quelli che tu hai elencato avessero avuto una costanza per tutta la stagione fino ad oggi, non saremmo forse neanche in queste condizioni. Capisci che sono altalenanti i voti?
Sì, però se tu sei... Allora, uno è un portiere. Tra quelli che ho evidenziato.
Ho capito, ma gli altri sono giocatori di movimento.
McKennie, Thuram, Yıldız e Gatti. Sono 4 su 10. Vuol dire che quei 6 giocavi in 10.
Oscilla dal 6 a 7 e mezzo, ma nell'arco di tutta la stagione. Quindi la media 6 e mezzo. No, eh. Vabbè, raga, non c'è verso. Tanto lei è decoccio, quindi. Non l'avreste capito.
Sentiamo.
Vlahović 9.
No, Vlahović 6 per me. 6.
Ma come 6? Ma non
ha fatto 18 partecipazioni attive ai gol della Juventus.
Io non sono assolutissimamente 6,
assolutamente. No, e tra l'altro non ha giocato 2 mesi.
Ragazzi,
ma scusami, ma un attaccante che non gioca per 2 mesi.
Secondo me fino adesso un campionato da 5 e mezzo
ma non
è già tanto.
Ma non è vero. Un attaccante che non gioca da 2 mesi. E ha... Perché adesso...
Se non gioca, perché?
Ma non gioca perché Thiago Motta non l'ha fatto giocare.
Perché è scarso per qualcuno. Forse.
Ma no, ma assolutamente.
No, scherzo. Di Dusan 5, è giusto.
No, adesso aspetta. Ha fatto 17 partecipazioni attive ai gol della Juventus. Ha una media gol per minuti giocati più alta di Lautaro Martinez. Cioè più bassa di Lautaro Martinez.
Ha toccato 10 miliardi di palloni, però ha sempre 6 e mezzo. Che c'entra?
Ma per me Vlahovic ha fatto una stagione da 6, contando che non ha giocato per 2 mesi. Dai, ma ragazzi, ma lasciatemi stare Vlahovic. Anzi, forse
campionato,
anche 6 e mezzo.
24-25 di Dusan Vlahovic. Per me è 5 e mezzo, è già tanto.
Per te, per me 6 e mezzo. Contando che non ha giocato 2 mesi.
Chissà come mai è finito in panchina.
Vogliamo veramente dire perché è finito in panchina?
Non c'è il grappiamo.
Vogliamo sempre veramente dire perché è finito in panchina? Non si può dire.
Vabbè, per il contratto.
Non si può, no, non si può dire. Lo sappiamo, Manu, perché è finito in panchina.
Perché ha fatto una dichiarazione.
Lo sappiamo,
che non,
non si può dire, ma lo sappiamo.
L'altro era per Maloso.
Dai, su, dai, lo sappiamo perché è finito.
Se era così forte, secondo te, l'altro era scemo da metterlo in panchina?
Se per tutta la prima parte di stagione abbiamo avuto l'unico schema che era palla con Seisau, e poi all'improvviso con Seisau è sparito. Gatti a un certo punto è sparito, Gatti che era l'unico difensore decente che avevi. Dai. Vabbè, sentiamo un messaggio vocale, abbiamo scatenato il finimondo con questa cosa qua. Vai.
Ciao Chiara, innanzitutto scusa la voce, ma ho appena finito di correre. Sono Roberto da Vignate. Dissentivo con te in quasi tutto. Allora, Vlahovic secondo me scarsano praticamente tutti i fondamentali di calcio. Solo fisicamente è forte, ma più delle volte non riesce a tenere un pallone. Prima tu parlavi del fatto che cambieresti Vlahovic con praticamente nessuno. Perché hai detto solo Lautaro Martinez. Forse ti sei dimenticata di un certo Osimhen.
No.
Che probabilmente da infortunato è 10 volte più forte di Vlahovic. Segna ovunque. Destro, sinistro, testa, contropiede, potenza, in tutti i modi. Detto questo, hai parlato di Inzaghi prima. Inzaghi era scarso, hai ragionissimo, nei fondamentali. Peccato però che sotto porta non sbagliava uno, ai noi. E detto questo, se mi consenti una battuta, la cosa per la quale applaudo la bianconera, che ti pagano anche. Ciao.
Ciao.
Su questo non sarei molto sicuro, eh? Attenzione.
No, infatti, detto questo,
siamo anche in parte una onlus.
Sì, molto. No, volevo dire che io non mi sono minimamente dimenticata di Osimhen. Io so benissimo che esiste Osimhen, ma io sono d'accordo con Tudor. Cioè, per me Vlahovic è molto più forte di Osimhen. Ma è il mio pensiero, ragazzi. Cioè, può essere una castroneria enorme, ma io la penso così. Io non scambierei mai Vlahovic per Osimhen. Io mi tengo Dujan tutta la vita. Che devo fare? Piuttosto ci sbatto la testa contro il muro? Però io mi tengo Vlahovic tutta la vita. Comunque Vlahovic, ribadisco, saltando due mesi di campionato, ha segnato 14 gol. 14, mancano ancora 8 partite alla fine della stagione. Se Vlahovic arriva a 20 gol, ma che cosa gli vogliamo... Che cosa gli volete dire? Se Vlahovic arriva a 18 gol, ma che cosa gli volete dire? Punto di domanda. È un attaccante che ha fatto 18 gol saltando 2 mesi della stagione. Perché Vlahovic, le ultime 9 partite ad esclusione della partita col Genoa, ha giocato 90 minuti col Cagliari e ha segnato. Nelle altre 8 ha giocato in totale circa 67 minuti, 67, e ha segnato un gol contro l'Empoli. Cioè, ma cosa, di cosa stiamo parlando? Dujan 5, 5 e mezzo, Colo 6, Turam, Cambiaso, McKennie 7, Gatti 6 e mezzo, Ildiz con Seisau 6. Poi ti fa gli applausi. Luca Bonora 77, però Tudor l'ha detto 4 anni fa e io non voglio Osimhen. Sì, ma Tudor l'ha riconfermato in conferenza stampa di presentazione, perché gli è stata fatta proprio quella domanda e lui l'ha confermato. È il suo pensiero su Vlahovic, ma l'ha anche dimostrato il fatto che arriva Tudor e Vlahovic gioca titolare. Vlahovic rientra a giocare e domani, nonostante lui non abbia segnato col Genoa, e sicuramente ha fatto tra l'altro un lavoro molto sporco col Genoa, non ha fatto il suo lavoro, ha fatto un altro tipo di lavoro, e nonostante non abbia segnato, Vlahovic domani gioca titolare con la Roma. Quindi Tudor conferma quello che ha detto, ma l'ha confermato apertamente nella conferenza stampa di presentazione. Quindi io concordo con Tudor. Io preferisco tutta la vita Vlahovic Osimhen. Io Vlahovic lo scambierei, vabbè, Mbappé e Haaland, e su questo credo che siamo tutti d'accordo. E lo scambierei solo per Lautaro Martinez. Non lo scambierei io personalmente neanche per Marcus Thuram. Mi tengo Vlahovic piuttosto che andare a prendere Marcus Thuram. Ma sono pensieri, e non è che sto dicendo voi avete torto e io ho ragione. Sto esprimendo il mio pensiero.
Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport. Sabato Sport.
Eccoci, ultima parte di Sabato Sport. Allora, ciao Chiara, dai, ti saresti tenuta Motta? No, non è vero. Guarda, c'è Manu che sa benissimo quello che pensavo e non me lo sarei tenuta Motta. L'hai sempre, l'hai difeso il difendibile anche con il non ci sono alternative. Vlahovic è l'unico che veniva schierato davanti, ci credo che qualcosa ha segnato, come ci credo che Tudor mette l'unico attaccante di ruolo di proprietà della Juve. No, perché si sa già che l'anno prossimo andrà via. Deliri non pensieri? No, per me i deliri sono di chi dice che Vlahovic è scarso e che non segna, quindi non è questione di deliri, è questione di opinioni, però se voi non si accettano le opinioni degli altri diventa complicato avere un dialogo, così per dire, eh. No, io dico alla stagione di Yıldız do un 6 perché nei momenti difficili non è stato mai presente. Ma come no? Con l'Ipsia mi sembra che sia stato presente, col Genoa è stato presente, con l'Inter all'andata direi che è stato presente. E il numero 10 deve esserlo, Valerio da Pisa. Poi Yıldız per adesso bene, ma con Tudor che lo sfrutterà al meglio, secondo le sue qualità farà molto meglio. Albino da Morciano, questo è un altro punto, perché per me Thiago Motta gli chiedeva un lavoro che Yıldız non deve fare, ovvero tornare a difendere. Ma cioè, ma avete mai visto Yamal tornare a difendere? Domanda. Avete mai visto col Napoli Kvara tornare a difendere? Avete mai visto Leao tornare a difendere? Yıldız non deve tornare a difendere, non si può fare 100 metri per 90 minuti. Poi è ovvio che sotto porta è poco lucido. Yıldız per, mi spiego, Chiara, se non si arriva al quarto posto sono da giudicare tutti sotto. Michele da Genova, 5,5-6. Anche se non ha giocato spesso e neanche nella sua posizione, non mi aspettavo di più. Igor, vai Manu, sentiamo per favore un messaggio vocale.
Ciao Chiara, sono Giambo da Roma. A te che ti occupi anche di Ferrari a quanto pare, ma tra Juve e Ferrari questo non è proprio un buon periodo, ma non è che il problema è la Exor di Elkan. Piccola citazione. E sempre forza Juve, ti stimo molto, tu sei bellissima. A Yıldız fino ad ora gli do 7, so che può fare molto ma molto di più se gliene diamo la possibilità, e dopo la Roma vedremo, ma sono sicuro che anche domani sera farà il suo lavoro. Sempre forza Juve, ciao.
Ciao e grazie mille. Si scherza, comunque Vlahovic è scarso con Colomani all'inizio, dall'inizio avremmo 10 punti in più, mi sembra ben complicata questa roba qua, perché Colomani ha fatto bene 3 partite e poi è completamente sparito anche lui nel disastro della Juve, quindi c'è anche la controprova. Poi sui voti sei troppo di parte, di Kenan guardati le statistiche da 5,5, guarda, le ho guardate le statistiche perché ho fatto un video su Yıldız due o tre giorni fa, adesso non mi ricordo. E le statistiche sono positive, non sono negative, anzi. Ciao Chiara, Marco da Bibbiano, voto a Yıldız in questa fallimentare stagione di tutta la Juve, purtroppo devo dare un 6 perché molte volte non ha inciso nelle partite, vuoi per le volte che è stato messo fuori posto e altre per le volte che è subentrato nel finale con pochi stimoli e scarsa consapevolezza di ciò che doveva svolgere grazie a Motta. Ora spero che esploda come tutta la Juve, forza Juve sempre. Se fai la media non si salva nessuno, 7,5 proprio non sta in terra. Ma secondo me sì. Buonasera, la stagione di Vlahovic era presentata dal rigore con l'Empoli, voto 5, Alberto da Corridonia. Su Di Gregorio non commento, non mi piace per niente. Ma Terry, come fa a non piacerti? Io non capisco questa cosa qua. Non darei mai 80 milioni per Osimhen, mi tengo Vlahovic ma deve migliorare soprattutto mentalmente, magari non sbagliare sotto porta. Si è rimasto fuori 2 mesi, però non gli do un 6, nonostante uno dei miei preferiti. Il 6,5, grandi margini di miglioramento, diventerà un vero numero 10, Terry. Non capisco questa cosa di Gregorio, Terry. Cioè, ma Di Gregorio ha ampiamente dimostrato di meritarsi la maglia della Juventus. Cioè, cosa deve fare di più, però? Si sa che Vlahovic va via, ma non farlo giocare aumenta. Ma farlo giocare aumenta la sua valutazione. Allora, io direi, Manu, non so quali hai mandato nella pausa di pillole di Tudor. Douglas Luiz e Cambiaso l'hai mandata? Non mi ricordo, non lo so perché non l'ho sentito onestamente. Esame importante in... Ok, va benissimo, sì, vai.
Buongiorno Antonio Paolino, Radio Bianconera. Mister, le chiedo come se la immagina realisticamente questa partita. È la prima partita che arriva dopo l'esordio, ha avuto tutta la settimana per prepararla, due squadre, chi è dietro può agganciare la Juve, chi è davanti come la Juve potrebbe anche approfittare degli altri risultati. Come l'ha preparata, cosa si aspetta e se pensa che sia, non dico il primo esame vero, ma quell'esame forse anche più importante per capire quanto pesa la Juventus.
Tutta la vita è un esame, tutte le gare è un esame, si prepara sempre uguale, al massimo questa gara, con tutte le nostre forze, tutte le nostre motivazioni, tutte le robe che dobbiamo fare. La prevedo difficile, come sono tutte in Serie A e come è giusto che c'è una gara quando si va a Roma, non si fanno calcoli mai nel calcio, nella una stagione si va a domenica a dare tutto quello che hai e tutto quello che hai preparato e basta. E basta. Come ho detto già in precedenza, non si va là dicendo no, vinciamo, bisogna vincere, non si va là. Si va preparandosi per andare là a vincere. Questo è una, per me, sempre un motto importante. Cioè il sacrificio non si discute, la preparazione è sempre quello che conta, poi quello ti dovrebbe dare che tu fai una partita come è giusto che la fai, che tu sei una squadra come devi essere, con un obiettivo preciso, no? Poi la vittoria può venire un calcio piazzato, può venire una fortuna, una sfortuna, un sbaglio di arbitro, questo può succedere sempre, ecco, però questo che non può succedere e che noi non siamo quello che prepariamo, ecco.
Allora, Colomoni ha fatto le prime quattro partite buone, dopo ha iniziato a giocare male tutta la squadra e sono arrivate le umiliazioni, si vede da come tocca il pallone che è di un altro livello, ma tecnicamente sicuramente Colomoni è di un altro livello rispetto a Vlahovic, ma questo io non l'ho mai negato, che Vlahovic tecnicamente non sia un fenomeno, sarei pazza a negarla questa cosa, tecnicamente sicuramente di un altro livello, ma come giocatore e come attaccante prima punta, per me Colomoni non c'entra nulla con Vlahovic, sono proprio due giocatori completamente diversi, non sono neanche paragonabili tra loro, è come paragonare Mbappé e Haaland, ma sono troppo diversi, non si può, è come paragonare Ronaldo e Messi, non sto dicendo che siano forti come loro, sto parlando di tipologia di giocatore, non si possono paragonare, come facciamo a paragonarli? Siamo proprio su giocatori completamente diversi. Questo è il discorso.
Possiamo però dire una cosa. Che da quando è alla Juve non ha fatto un upgrade Vlahovic.
No. Anzi, no, ma è vero.
In certe fasi delle stagioni.
Sì, ma assolutamente. Su questo siamo d'accordo. Però il miglior Vlahovic
non è migliorato.
Però il miglior Vlahovic noi l'abbiamo visto con Dybala. Vlahovic deve giocare con qualcuno vicino.
Ho capito, ma
non gliel'hanno messo.
Certo.
Adesso, secondo me, per come gioca Tudor,
no, non sono tutte sue le colpe.
Assolutamente. Questo
però
io dico.
Non ha fatto un upgrade in questo, quando è alla Juve.
No, su questo sono assolutamente d'accordo. Su questo sono d'accordo. Ma ribadisco, Vlahovic che è arrivato alla Juventus e dopo 30 secondi segna il gol grazie a Dybala. Noi l'abbiamo visto nella sua versione migliore con Dybala. Quindi io mi aspetto che con il modulo con cui gioca Tudor, con Ildiz dietro di lui, mi aspetto un Vlahovic diverso. Quello me lo aspetto. Però bisogna dare un attimino di tempo, perché saranno nati due giorni. Quindi questo è il discorso, secondo me. Poi tanto la chiusura e la strada di Vlahovic è una. A giugno ci si stringe la mano, io sarò disperata, ma ci si saluterà. Questo è chiaro. Però, ribadisco, non si possono per me paragonare Vlahovic e Colomoni, perché stiamo parlando di due giocatori che non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Cioè, siamo proprio su piani diversi. Cioè, per me Messi è il giocatore più forte della storia del mondo del calcio. Ma, per quanto a me non piaccia Ronaldo, riconosco che Ronaldo sia stato un grandissimo giocatore. Non lo metto tra i cinque giocatori più forti della storia, non lo metto. Però non dico è scarso, ma non lo posso paragonare a Messi. Vlahovic non sa fare uno stop, Dybala, Ildiz o chi che sia a suo fianco, segna a qualche colpo ma non è da Juve, Colo è forte, vabbè. Allegri esaltato Vlahovic, ammettilo e liberati su via. quando giocava con Dybala assolutamente sì, è la verità, non sarei matta a dire il contrario.
Capisci che ha maggior ragione, cioè se uno si mette a ragionare, allora... Con Dybala ha reso di
molto di più.
Ma allora, per quale motivo allenatore, dirigenza, negli anni, i tre anni di Allegri, nessuno capito questa cosa? Sono d'accordo. O sono tutti stupidi?
Sono d'accordo, io la penso come te.
Cioè, chi è che ha sbagliato allora a sto punto? Ho capito, fai quella faccia. Però posso capire un anno, due anni, tre anni.
E quattro?
È il quarto.
Perché questo, cioè, è il quarto, perché non gli ha messo, era l'unico attaccante.
Allora ci sono tante persone che non hanno capito.
Probabilmente sì, perché mi sembra palese. Anche con la Fiorentina giocava.
Io lo vedevo con la Fiorentina. Aveva i due lati che gli metteva.
Certo. Quello è perché quell'attaccante lì.
Ma infatti io non
è inutile
capisco.
Che siamo qua a raccontarci.
Perché sei, tra virgolette, innamorato delle prestazioni, esatto, che ha fatto nella squadra.
Mettilo
precedente.
Mettilo nelle
e
condizioni.
E poi lo metti a fare l'ala sinistra. Cioè, ma che senso ha?
Quello io dico. Non è che sto dicendo che Vlahovic.
Cioè, non è che tutti nascono Mandzukic, eh?
Esatto. Esatto, ma io non è che sto dicendo che Vlahovic è l'attaccante più forte del mondo.
La mania di cambiare sempre il ruolo, esatto, dei giocatori. Cioè,
esatto, io sto dicendo, tu l'hai preso perché alla Fiorentina strafaceva, ma alla Fiorentina giocava in un determinato modulo. Poi viene alla Juventus, fa con Dybala una grande stagione e poi spariscono i giocatori di fianco a lui, ma lui quel gioco lì non lo fa. È inutile che stiamo qua a prenderci in giro. Allora, cosa dovevi fare? Mandi via Dybala, decidi che giochi in un modulo, con un modulo con cui Vlahovic non può rendere, non può giocare, e allora mandi via anche lui in quel momento che arrivava da una stagione buona, lo mandi via e recuperi.
No, però scusa, se io faccio un investimento...
Sono d'accordo, ma ho capito, ma non lo fai però.
Alla fine, 90 milioni?
Sì.
Ok,
sì.
Io vado dall'allenatore, dopo... metà stagione, dopo un anno, magari sto dicendo una stupidaggine, e gli dico: ascolta, cioè, noi quello l'abbiamo pagato tot, non me lo puoi snaturare,
esatto,
e il giocatore non mi rende.
Però quest'anno cambia allenatore, sei punto a capo.
Ho capito. Adesso forse è l'unico. Adesso Tudor forse lo farà giocare con qualcuno vicino.
Giocando con questo modulo, con Ildiz che non deve tornare a fare il difensore, evidentemente uno si aspetta che Ildiz possa fare quello che faceva un po' Dybala. Anche con Seisao, perché dietro gli hai messo due giocatori che ti danno i palloni. Cop, al Cop dietro l'ultima partita.
Anche perché se tu vuoi un certo tipo di calciatori per fare il tuo gioco, tra virgolette, no? Ma io ti dico, allora Vlahovic non me lo prendere.
È quello.
Se poi lo devo mettere a fare l'ala sinistra. O chiunque esso sia.
O metterlo lì da solo. Cioè,
ma anche Dybala stesso, che ogni anno,
esatto,
è andato sempre più indietro.
Esatto.
Si doveva andare a prendere il pallone indietro. No.
Ma anche quante partite abbiamo visto dove c'era Vlahovic da solo davanti, che faceva movimenti, che chiedeva la palla e c'era la squadra che era tutta 40 metri indietro. Come fa un attaccante a giocare così? Questo è il discorso. Poi ribadisco, lui ha le sue colpe, nessuno lo mette in dubbio, mentalmente sicuramente deve crescere tantissimo perché ha sicuramente dei limiti. Non è sicuramente l'attaccante tecnicamente più forte che ci sia al mondo, ma è una tipologia di attaccante che va messo nelle condizioni di fare bene. Questo è. E nei quattro anni alla Juventus, ad esclusione negli anni alla Juventus con Allegri e con Thiago Motta, ad esclusione dell'anno in cui c'era Dybala, non è mai stato messo nelle condizioni di poter fare bene. Questo è il discorso. Poi che lui abbia sbagliato, non abbia sbagliato, questo nessuno lo mette in dubbio. Stiamo discutendo
sull'upgrade siamo d'accordo.
Nessuno lo mette in dubbio quello.
Ma anche Haaland alla Juve non avrebbe fatto
gol. E quello
goal.
Sto dicendo. Se tu metti Haaland, che ha le caratteristiche, non stiamo facendo i paragoni. Però ha caratteristiche da attaccante.
Via.
Anche lì, però, vai a prendere i mostri sacri.
Caschi male.
caschi male. Però no, è giusto farlo capire. Cioè, se tu prendi Haaland, che ha caratteristiche uguali a Vlahovic, non che sia a livello di Vlahovic o Vlahovic a livello di Haaland, ma che sono due attaccanti vecchio stile, non quelli che giocano con la squadra. Metti Haaland nella Juventus degli ultimi quattro anni, ma non ti segna! Sicuramente non quanto ha segnato col City. Forse ti fa qualche gol in più di Vlahovic, perché mentalmente è più forte di Vlahovic, quindi forse qualche gol in più te lo fa. Ma ragazzi, non Haaland in quella squadra, messo là da solo, con 50 metri tra il centrocampo e lui da solo, non avrebbe fatto quello che fa col City.
Quelli che scrivono hanno anche ragione. Cioè, Haaland la palla la stoppa.
Hanno visto la partita con l'Inter? Anche la finale di Champions League.
Io l'ho visto anche
dai,
un po' in difficoltà.
Dai. Non è sicuramente l'attaccante più tecnico della storia, neanche lui.
Lewandowski perché sta facendo valanghe di gol? Con chi gioca a fianco?
Che cavolo! Che cavolo! Beh, ma anche Haaland, dai.
Beh, sì.
Foden, Grealish, no,
io,
cioè...
credimi, non avrei mai immaginato che Lewandowski avrebbe potuto fare...
No, è vero.
Comunque il Barcellona è cambiato, poi il gioco che fa è meraviglioso. Sì. E Rafinha e Yamal, cioè, è mentalità, è cultura, lì hanno un altro...
vedi, infatti scrivono, Haaland la palla la stoppa dove? Cioè, no, dai ragazzi, vi prego. E adesso che diciamo che... Adesso Haaland è fortissimo, vogliamo dirgli pure che è tecnico? Dai, no, vi prego. No, dai. No, ma Haaland non è un calciatore tecnico.
Lui si deve
Mbappé
togliere...
è un calciatore tecnico, Vlahovic, ragazzi.
Si deve togliere dalle spalle questa carogna che ha di ansia, la prestazione, di...
Quello.
Lui è troppo frenetico, deve
lui vuole fare, sì. Sì, sì. No, ma su quello sono assolutamente sempre d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Con un avversario decente Yildiz tornerà a difendere come sempre. Devi difendere in 10 sempre. Invece ci facciamo una scommessa, Luca. Yildiz non tornerà a difendere. Te lo dico io. Yildiz farà la prima pressione sul difensore, ma non torna indietro. Con Tudor, per me, Yildiz non torna indietro a difendere.
Non a caso ha fatto centrocampo a 4.
No, no, ma infatti. Cioè, non torna indietro a difendere.
Con Sessão e Yildiz non vengono a... Sì,
con Sessão, secondo me, aiuta un po' di più e si scambia probabilmente con Nico, spesso, magari. Ma di là, McKennie copre.
Certo, certo.
McKennie è stato messo lì apposta perché Yildiz farà la prima pressione, ma poi non torna, Perché... Perché con me, per me, con Tudor, Yildiz non tornerà mai. Ma perché sa com'è? Questo è. Questi l'upgrade ce l'hanno solo quando bustano denari. Saluti Paolo D'Ancona, un abbraccio. La colpa... È vero. La colpa non è di Motta, ma di chi l'ha preso. Che Motta chiedeva il rientro in difesa, lo sapevano tutti. Poi salvate il soldato Moroni. Tenerife grazie. Ti aspetta. Severino Vlahovic bene, ma non
pronto,
benissimo.
Amico.
Forza Tete, non è una parolaccia, ma il nick del Tenerife, Daniel.
Lo sappiamo chi era la prima scelta, ormai è inutile già ci intorno.
Ma sì, assolutamente.
Solo sappiamo. Che non poteva,
no.
Se no noi avremmo avuto un altro allenatore.
E che allenatore? Che lì... E che allenatore? E che allenatore?
Anche lì, chi lo sa?
Vabbè. Sentiamo per favore un messaggio vocale.
No, buonasera Alessandro Cirevecchia, concordo piano il discorso su Vlahovic, ma metto anche un aggravante. Cioè quest'anno giunto li ha preso Nico Gonzalez, che è l'uomo diciamo assist che ha aiutato Vlahovic a diventare quello che era la Fiorentina, e puntualmente abbiamo snaturato a Nico Gonzalez per non mettere Vlahovic in condizione.
È vero.
Cioè, secondo me o c'è una grande guerra intestina tutti contro tutti lì dentro o c'è una grandissima confusione. Non posso pensare che veramente certe cose macroscopiche non si vedano, non riescono a capirle.
Io opto per la seconda.
Allora, scusami perché mi ha scritto Giuseppe, sentiamo, lo chiamiamo? Così almeno... Sì, penso di sì, se no non ti risponde magari lo chiamiamo via tel. Vediamo. Ok, vediamo un attimo se risponde così almeno...
Comunque la seconda, sì,
secondo me c'è molta confusione, anche io la penso assolutamente.
Hanno iniziato
vediamo
a mettere i tasselli,
vediamo, perché se poi fra due mesi riparti dall'inizio sei punto a capo. Sai che non lo so, dici Skype, non lo so, perché a me ha scritto adesso ci sono, quindi molto bene. Molto bene. Anche perché così scopriamo come è finita la next gen. Se è andato tutto bene o se nel secondo tempo è stato rivoluzionato tutto. Nel frattempo, allo Power Stadium, perché è cambiato il nome, non è più Brianteo, di Monza, il Monza sta perdendo 3-1 contro il Como. Quindi io direi che il Monza ci può salutare, perché non credo che... Ah, ok, perfetto, grazie per chi ci ha avvisato, ma lo diremo come è finita, ce lo dirà Giuseppe. Dicevo, sta perdendo 3-1 contro il Como e direi che il Monza ci potrà tranquillamente salutare e credo che tornerà in Serie B l'anno prossimo. Per niente. No, e vabbè, ho capito. Però, ragazzi, cioè, il Como veramente gioca un bel calcio. Cioè, ma che gli vuoi dire al Como?
Vabbè, ma da quando non c'è Silvio, hanno deciso così.
Tu dici? Ok. Ciao Giuseppe, com'è andata?
Ciao, buon pomeriggio. È stato un grande pomeriggio qui a Biella. 4-1 alla fine il risultato finale contro, insomma, un Crotone che era quarto in classifica, una delle migliori squadre comunque di questo girone, ma davvero oggi c'è stato un dominio praticamente impressionante. Nel primo tempo avevamo raccontato il gol di Azic sul rigore e poi il raddoppio di Pietrelli. Nella ripresa poi subito in discesa, perché al 47esimo Fenaglian va via, Armini lo trattiene, fallo da ultimo uomo, cartellino rosso, quindi Juve che ha giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica. Il 3-0, gol bellissimo di Azic che la piazza con il destro, fa doppietta. Poi il Crotone accorcia le distanze con Gomez all'80esimo e poi all'88esimo altro calcio di rigore per la Juve, questa volta per un fallo di mano. Poteva esserci anche la tripletta di Azic, però era entrato Guerra, il capitano, il rigorista, ha tirato lui e ha segnato. 4-1 finale.
Quindi adesso la classifica com'è, Giuseppe, per così almeno la confermiamo? Domani sì. Giocano altre, giusto?
Sì, adesso la Juve ha superato Cavese e Giuliano, quindi si è portata al nono posto in classifica, perché era pari punti con la Cavese, mentre era meno uno dal Giuliano. Mm-hmm. La Cavese giocherà domani contro l'Audace Cerignola, che è seconda in classifica, quindi una partita molto difficile, mentre il Giuliano poi giocherà lunedì sera. Però insomma, una Juve che si avvicina sempre di più verso i play-off, anche perché il rendimento con Brambilla è impressionante, e ora ci sono anche due calciatori che sono obiettivamente fuori categoria in questa squadra, come Azic e Pietrelli. Quindi una Juve che potrebbe essere una mina vagante molto pericolosa anche ai playoff.
Molto bene, grazie mille Giuseppe, buon lavoro.
A voi, grazie.
Ciao, grazie. Allora, tra l'altro, a proposito, prima stavamo parlando anche delle partite che mancano. Non giocherà chiaramente la Juventus Next Gen contro il Taranto perché è stato squalificato. Quindi anziché tre partite ne mancano due alla fine della stagione regolamentare, quindi prima dei playoff per la Serie C, e la partita è la prima Juve-Cavese. La Juve gioca in casa e quindi ci raccontava Giuseppe che c'è il discorso della classifica con la Cavese, che comunque è lì con la Juventus, e c'è direi quindi uno scontro diretto. E poi l'ultima partita invece sarà in trasferta per la squadra di Brambilla, che giocherà sul campo del Messina. Quindi queste sono le ultime due partite che dovrà affrontare la Juventus Next Gen prima di capire se sarà ai playoff oppure no.
Interrogazione di geografia. Dov'è la Cavese?
No, questa la so, Cava dei Tirreni. Questa la so.
Però sei bravo.
Sulle squadre la so.
Il Messina? Adesso,
in Messina siamo in Sicilia, quindi ci siamo. Però allora, sulle squadre io ce la faccio. E poi quando mi chiedi ma dov'è quel posto lì, lì vado in difficoltà.
Io ancora oggi, cioè lo so, ma ancora oggi, perché quando ero ragazzino giocavo a figurino, vabbè, Pontedera. E ogni volta era un disastro, perché non sapevo dove era Pontedera, se non sbaglio.
È in Friuli, mi sembra.
Non so. No,
Pontedera è in Toscana. Mi sa in Toscana.
Vedi?
Mi sa in Toscana.
Poi ce n'era un'altra in Emilia che però non mi ricordavo mai.
Vedi, sì. È in Toscana, Pisa. No, mi è stato un attimo di svalvolamento, però no, è in Toscana. Perché me lo ricordo sempre io me li ricordo solo per le squadre questi. Cioè, se c'è una squadra riesco a ricollegare. Se invece non esiste una squadra, non conosco la squadra, vado in difficoltà. E lì è grave.
Dove gioca il Candela?
No, lì non c'è. Lì proprio, no, non so in che categoria
Candela,
sia.
Candela, provincia di Foggia.
Sarà vicino a Bari o da quelle parti là. Allora, ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Ha vinto il Como sul campo del Monza. Tra poco inizia, per chi fosse interessato, Parma-Inter. Ve lo dico. Ma quello che ci interessa realmente...
Ma io so già come finisce.
Vabbè, sì, dai, direi di sì. Ma quello che ci interessa realmente accadrà invece domani a partire dalle 20.45 all'Olimpico di Roma, dove scenderà in campo la nostra Juventus contro la squadra guidata da Sir Claudio Ranieri. Noi ci vediamo venerdì come al solito dalle 14 alle 16 con Up and Down, e ci vediamo ovviamente sabato prossimo con Sabato Sport dalle 15 alle 17. Ragazzi, ciao e fino alla fine Forza Juve!
Sabato Sport.
Sabato Sport.
Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.